problem.
Blitzen, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, buonasera, un'altra puntata di Hollywood Party con un telefonino che innesca e che adesso abbatteremo a ponte di massa da baseball. Mamma mia, che scarica tremenda. Chissà se la sentite anche a casa o se la sento solo io. Buonasera, Alberto Crespi, Roberto Silvestri, ciao Roberto.
Ciao, continua, continua a scaricare.
Certo, finché non viene spento, continua.
O sono in mitra.
Mulas, che fa qui? Come sta? Spenga quel telefonino.
È spento. Spento, giuro. Beh, spento.
Ma lei ce l'ha il telefonino?
No,
no,
no, quindi non potevo essere io. Io innesco
collegio,
e basta.
No?
Sì, noi uso... innesca... abbiamo ancora il telefono a gettone.
È una pila umana lei, innesca...
Sì. Abbiamo ancora quello, ma non quello ultima generazione proprio, si ricorda quello proprio grigio dove si
come
spingeva
no?
il tastino
come
e scendeva?
Dove si potevano mettere tanti gettoni?
No, uno solo. No, poi si spingeva il tastino.
Quando ho fatto io il militare, più o meno quando l'ho fatto
lei. Ha fatto il militare? No, lei no. Questo lei non lo può sapere.
Se ne mettevano io diversi non... e sì. Poi ogni tanto si sentiva clonk, uno che cade, lo scatto. Che
ma Mulas, tu usavi il filo, vero?
Io...
Per fare le telefonate sempre, no?
Il filo interdentale.
Il
no.
filo.
No, io comunque state dando troppi elementi della mia vita privata e onestamente vorrei
militare l'abbiamo
avere
fatto
un po'
tutti,
di privacy.
Tranne Silvestri,
ecco.
fatto trasmissione.
Posso trasmissione, prima di iniziare la trasmissione, posso fare un abbraccio, un saluto a un collega amico che è Rodolfo, certo. Laganà, ecco, soltanto quello, credo che vi uniate anche voi.
Ma con tutto
a questo
cuore.
Abbraccio.
Forza. Forza Rodolfo. Come mai è qui di mercoledì?
E perché così ero da queste parti e ho fatto vado a trovare gli amici di Hollywood Party.
Quindi
e la bella sorpresa di trovare il dottor Silvestri,
no, no,
e il dottor Crespi.
Mi hanno detto Crespi, che venerdì hai una posa.
No,
quindi micro sciancio, no.
Un provino.
Un provino da Sabo.
Sì, che poi si chiama Sarto, vero?
Sabo vuol dire sarto in ungherese. O un provino per la Honvéd.
O per il Ferencváros, dipende.
Per il Vasas. Vabbè, bene, benvenuto Mulas.
Grazie, dottor Crespi.
Abbiamo un ospite questa sera che è Cristian Carmosino, un documentarista, un insegnante di cinema anche a Roma 3 e soprattutto da una ventina d'anni un organizzatore di festival, eventi che riguardano in particolare il documentario, perché soprattutto un documentarista e anche Doc It, vero?
Sì.
E lo abbiamo qui perché è appena arrivato da Ouagadougou, Burkina Faso, dove ha partecipato all'insurrezione popolare che ha defenestrato il tirannico presidente del Burkina Faso, Compaoré, che ha tenuto il paese sotto un tallone di ferro per 27 anni, uccidendo e reprimendo parecchi oppositori politici in questi anni, senza, devo dire, che l'Occidente se ne sia molto accorto, anzi, omaggiandolo pure troppo.
Anzi, era stato proposto come Nobel per la pace.
Sì, dopo aver incontrato papi e presidenti. E, ci parlerà di questa sua esperienza tra un po'.
Papi, plurale di papa.
Sì, papi e presidenti.
Che sì.
E ci parlerà di questa esperienza tra un po'. E, ne parleremo in particolare anche perché sta per cominciare a Verona il Festival del Cinema Africano e parleremo anche di questo che è il decano dei festival africani in Italia, prima di quello di Milano, è nato circa 37-38 anni fa e quindi parleremo oggi anche di cinema africano. Di notizie invece ce n'è una che riguarda James Dean.
James Dean, sì. Gioventù bruciata è il prossimo film che la Cineteca di Bologna distribuisce nelle sale. Questa iniziativa dura ormai da tempo. Ogni mese la Cineteca di Bologna fa uscire in sala, prima di tutto nelle sue sale a Bologna, poi in un circuito, in un piccolo circuito di sale, dei classici restaurati, e dal 6 novembre, cioè da domani giustamente, Gioventù bruciata, Rebel Without a Cause, Nicholas Ray.
Anche questi film, eventi, no?
Uno dei film sacri di
vengono,
Martin Scorsese.
Vengono presentati in giorni precisi.
Sì, così. Un po' come il film di Takahata,
sì,
il film giapponese
di cui
abbiamo
parlato
ieri.
E poi
meno male che c'è l'occasione.
Dice, lo ricordiamo questo articolo di Franco Montini di oggi? Dunque, oggi Franco
Perché
Montini
no?
su Repubblica ricorda una serie di film italiani molto importanti, tra i quali Strategia del Ragno, La tragedia di un uomo ridicolo, L'ultima donna di Ferreri, L'estate violenta di Zurlini, San Michele aveva un gallo dei Taviani e si chiedeva come mai questi film, questi classici del cinema italiano non fossero mai stati pubblicati in DVD. E il problema è che questi film hanno degli irrintracciabili problemi di diritti, di detenzione di diritti.
I famosi aventi diritto, che a volte
svaniscono nel nulla.
A volte è più facile ritrovare Majorana che gli aventi diritto di certi film.
Infatti Cristian Carmosino, se tu dovessi fare un documentario sui film italiani, sul cinema italiano, avresti delle difficoltà notevolissime, no? Per avere le liberatorie e per trovare proprio gli aventi diritto, è vero, è un problema.
È un problema, sì.
A volte trovi gli eventi diritti e ti chiedono delle cifre folli. Esatto.
Questo è il secondo problema.
Il secondo problema.
È più un problema avere i diritti da certe società che magari non citiamo in questo momento. Ma
no, anche per non fargli pubblicità, sì, perché sono molto grosse.
Ed esose. Benissimo, quindi insomma questi film sono un po' difficili da rivedere, da ritrovare. Todomodo è un altro.
Todomodo però almeno è stato restaurato ed era a Venezia quest'anno. Speriamo che esca.
Facciano, no, quella Cineteca di Bologna. Che faccio un evento
tra l'altro Todomodo rivisto, io l'ho rivisto a Venezia, non lo
vedevo. È scioccante,
mamma mia.
Film molto forte,
mamma
per
mia.
Capire gli anni 60,
mamma
sì.
mia, è un film da mettere accanto, si dice sempre Pasolini, profetico, ecco, Todomodo è di quel livello come minimo.
Allora, beh, dobbiamo dare un po' di numeri di telefono e di...
Io do quello degli SMS.
E Mulas da tutti gli altri.
Sì, sì, se io volentieri. Se...
Chi l'ha fatto il quiz?
Chi l'ha fatto? Lei, dottor Crespi.
Ah sì, è vero, l'ho fatto io.
Lei ha fatto il
quiz. Me ne sono scordato, l'ho fatto e me ne sono scordato.
Dia il numero degli SMS.
Quindi,
e poi iniziamo.
Allora, SMS, con... che Dimitri Buffa ci ha già mandato le foto di Drusilla.
Ah beh, allora.
Che è la sua gatta,
sì,
si ama
sì,
i film splatter.
È una grande ascoltatrice di Hollywood Party, Drusilla.
Sì. E l'ha inviati, appunto, inviateli anche voi, i vostri, anche le foto dei vostri gatti, al 335-5634-296.
Allora, iniziamo con il primo indizio del quiz, quindi va dato un numero di telefono e poi seguirà subito un gong. Allora, glielo do io il numero di telefono, dottor Crespi, se lei permette. 800 050 333.
Il film del quiz di oggi è Integrale, come il pane.
Stiamo ascoltando Shakara di Fela Kuti dall'album The Black President del 1981. Fela Kuti era un grande amico del presidente precedente di Blaise Compaoré, l'amico, l'ex amico Thomas Sankara, che è stato per 5 anni il presidente del Burkina Faso e ha in qualche modo ripreso la linea rivoluzionaria dei liberatori dell'Africa, degli indipendentisti africani, del movimento panafricano, diventando un mito per tutta la gioventù africana dal 1983 fino al 1987, quando è stato assassinato appunto da Compaoré. Tra le altre cose, Sankara organizzava quello che era diventato uno dei festival più importanti del mondo, il FESPACO, che si svolge ogni due anni a febbraio e che dal 1966 aveva in qualche modo spalleggiato la grande ascesa del cinema africano della prima generazione, della seconda generazione, da Sembène Ousmane fino a Idrissa Ouedraogo. Da quel momento il cinema africano, dopo la morte di Sankara, purtroppo ha cominciato un brutto declino, ma un festival italiano, il primo festival del cinema africano che si è svolto in Italia, a Verona, credo 39 anni fa, continua a scodellarci il meglio di questo cinema. E abbiamo al telefono Stefano Gaiga. Ci sei?
Sì, sì,
ciao.
Buonasera.
Buonasera. Ti chiediamo appunto di questo festival che è il primo in Italia, qualche cosa sul nuovo programma. Comincerà venerdì, se non sbaglio?
Sì, partiamo venerdì, dopo un anno di gestazione, come capita sempre, finalmente si parte. E quest'anno partiamo con lo slogan, che è un po' il battistrada di questa nuova edizione, New Waves, nuove ondate, nouvelle vague. Perché ci piaceva l'idea di fare un percorso attraverso il continente e cogliere un po' quegli elementi, quei film che possono costituire quegli elementi un po' di novità anche nel fronte della settima arte africana.
Quindi avete cortometraggi, lungometraggi, documentari,
sì,
e quasi tutte opere prime?
Quasi tutte sono opere prime, sicuramente quasi tutte sono anche prime nazionali. E sono opere, quest'anno abbiamo voluto cogliere un po' la particolarità di questi registi che sono sempre di più registi che nascono in territorio africano ma che poi si formano anche all'estero e vanno ad abitare altrove, in America, in Australia, in Europa, quindi sono persone che...
Anche in Italia, spero?
Sì, sì, sì.
Quindi ci sono cineasti africani?
Anche in Italia. In Italia, ecco, abbiamo delle rappresentanze tra l'altro anche molto significative e comunque questi afropolitani, come vengono definiti in letteratura, nella letteratura, ma secondo la nostra prospettiva ancora di più per il cinema, questo termine può essere valido, afropolitani del cinema, quindi persone che vivono in contesti assolutamente diversi, e diversi anche per la residenza geografica e che assorbono un po' culture, civiltà, società, altre. E il risultato si vede anche nei film, perché le tematiche non sono solamente quelle che si vivono in Africa, ma sono le tematiche che affrontano gli africani quando sono al di fuori del proprio continente, quindi a volte riguardano anche l'aspetto della migrazione, del viaggio, dello spostamento, ma con tante sfaccettature molto diverse tra loro, anche per scelte artistiche, estetiche, di contenuto. Quindi sarà sicuramente un'edizione all'insegna un po' della novità questa.
Le proiezioni dove le farete?
Allora, faremo le proiezioni al Cinema Teatro Stimate in Piazza Cittadella, quindi sala molto centrale, e al Teatro Camploi che per il terzo anno consecutivo ospiterà soprattutto la sezione Viaggiatori Migranti, che è una sezione a tema e che raccoglie opere di registi vari, non necessariamente africani, ma anche sono opere della diaspora, tra cui anche opere di africani che risiedono in Italia, che quindi fanno parte di questo grande movimento della diaspora e che sono presenti con delle opere molto significative.
Senti, ci racconti, Stefano Gaiga, visto che sei stato molti anni al FESPACO, che tipo di clima, di ambiente c'era rispetto appunto a un festival che aveva una ben altra forza negli anni Ottanta? Ecco, cosa era diventato il FESPACO?
Ma soprattutto c'era speranza che riprenda adesso? Non so se Gaiga ha delle informazioni o Christian qui poi... ci può dire qualcosa.
Adesso speriamo che questi ultimi movimenti non giochino a sfavore, perché in questo tipo di cose magari sai quando iniziano ma non sai mai quando finiscono. Comunque è vero, il FESPACO è comunque una grande festa di popolo, quindi per chi va questa è la prima impressione in assoluto che si ha. Non trovi nelle sale solo addetti ai lavori, ma trovi anche tante persone che per l'occasione arrivano a Ouaga, gente burkinabè che vengono dalle zone limitrofe, ma anche da varie parti dell'Africa, oltre che Francisco che da varie parti del mondo. E comunque questa è la prima impressione, questa polvere rossa, festa di popolo, un'accoglienza incredibile, perché insomma poi al di là dell'aspetto più strettamente cinematografico basta girare anche nei localini alla sera semplicemente per andare a mangiare qualcosa, c'è musica, c'è teatro, insomma Ouaga si trasforma durante il FESPACO. È comunque una cosa che a me ha sempre colpito e che comunque anche a distanza di anni, visto che prima parlavate anche di Sankara, a distanza di anni comunque è un ricordo ancora vivo, e a me sembra che ad ogni edizione il fantasma di Sankara fosse comunque presente al FESPACO. E quindi credo che sia nel pensiero di, in modo particolare, di tanti registi. Sankara ha avuto questo pregio di credere nella cultura, di usare la cultura come strumento di sviluppo integrale della persona, per cui io credo che ci sia una grande gratitudine del mondo artistico intellettuale verso questo presidente, e proprio per questo si sentiva comunque nell'aria questa presenza ad ogni edizione, anche se a volte le edizioni magari erano più sottotono. Ma questo dipende un po' anche dalle produzioni, dai
sentiamo
film.
Anche la, sentiamo anche l'impressione di Christian su questo punto.
Come? Scusi?
No, dicevo, abbiamo un ospite. Coinvolgevo l'ospite qua in studio. Volevo anche da Christian Carmosino una sensazione.
Ma io non sono stato mai al festival di Ouagadougou, il FESPACO, ma anche se qualche anno fa stavo per andarci come inviato, quando scrivevo. Sicuramente questa impressione è forte in tutti i momenti culturali della città. È una città molto viva dal punto di vista culturale, Ouagadougou, e quindi c'è una grossa partecipazione da parte del mondo culturale agli eventi che si fanno. Sicuramente il FESPACO è il festival più importante in Africa, e quindi...
Sì, poi volevo ricordare che molta stampa ha detto ma anche Sankara in fondo è andato al potere con un colpo di Stato, per cui tutti dicevano i militari, lo stesso Idrissa Ouedraogo non era così convinto che un militare dovesse gestire un paese, però bisogna ricordare che nel 66 fu un'insurrezione popolare a liberare dal carcere Sankara e a portarlo al potere, e che lui era stato già ministro della cultura e oltretutto era musicista rock, quindi in qualche modo era sempre stato legato alla cultura.
È andato al potere come conseguenza del fatto che è stato arrestato e la popolazione ha voluto liberarlo,
un'insurrezione.
E poi è andato al potere grazie a questo.
Sì, insomma, non bisogna parlare di colpo di Stato in questi casi, in questi due casi, quindi una anomalia rispetto ai normali avvicendamenti politici di molti paesi africani.
Ma neanche in questo ultimo caso, nella rivoluzione dei giorni scorsi, non si può parlare di colpo di Stato.
Infatti,
perché...
appunto, adesso volevo proprio chiederti questo. Come sei arrivato?
Mi trovavo lì in realtà per le riprese di un altro documentario proprio dell'università su un progetto di cooperazione, quindi una cosa abbastanza, tra virgolette, classica. Se non che gli ultimi giorni in cui dovevo fare le riprese hanno chiuso tutti gli uffici pubblici, le università e le scuole, proprio perché c'è stata questa grandissima mobilitazione contro il cambio della Costituzione che Compaoré, il presidente, proponeva perché fosse possibile per lui governare per altri 15 anni dopo 27 anni al potere. È nato un grosso movimento popolare totalmente dal basso, naturalmente in parte condotto anche e aiutato dai partiti dell'opposizione, e c'è stata una manifestazione di oltre 1 milione di persone che sono scese in piazza. È una cosa impressionante perché è un paese che ha pochi milioni di abitanti, cioè è praticamente grande come Roma tutto il paese, la popolazione di tutto il paese, per cui veramente sono scesi in piazza tutti, bambini, donne, anziani, e questa è stata una cosa straordinaria, perché il popolo burkinabè, per quanto sia un popolo molto disponibile al dialogo, molto aperto e tutto, sicuramente non ha una storia di manifestazioni pubbliche, soprattutto contro il governo. E invece è stata una manifestazione molto partecipata che è stata repressa dalla polizia e dai militari, e il giorno dopo è sfociata in una vera e propria rivoluzione, quindi c'è stato l'attacco al centro, al Parlamento, che è stato bruciato. E
Vogliamo ascoltare un attimo il momento nel quale il tenente colonnello Zida annuncia la fine dei 27 anni di Compaoré?
Sì.
Venne tourné ce matin. À partir de ce jour, laisse Compaoré n'est plus le président de Compaoré.
Ecco, sì. Questo era.
Questo è l'audio, diciamo, del filmato, di una delle sequenze che ho registrato, perché appunto mi sono trovato dentro le manifestazioni. Non ho fatto la rivoluzione, diciamo, perché sarebbe un po' pretenzioso, ma ho partecipato a tutti i momenti.
Un po' come John Reed, dai, se facciamo un paragone esagerato.
magari. E quindi questo è un momento che ho avuto la fortuna di riprendere, perché il colonnello Zida, dicevamo, ha fatto quello che è stato in parte definito un colpo di Stato, in quanto la folla, pur avendo distrutto e incendiato il Parlamento e preso la televisione e le piazze, non aveva nessuna capacità di... come dire, nominare un rappresentante,
governo di transizione.
Un governo di transizione. I militari a questo punto hanno preso, diciamo, la palla al balzo, anzi direi, se si vuole fare un'analisi un po' più politica e attenta, hanno strumentalizzato in parte questo momento, e il generale Zida è sceso in piazza in mezzo a questo milione di persone e ha dichiarato che Compaoré non era più il presidente, che lui si prendeva il mandato della folla per guidare una transizione verso elezioni democratiche.
E la folla l'ha acclamato, per così dire, insomma, esatto. È stata una cosa pacifica, per così dire.
Sì.
In questo momento chi comanda in Burkina Faso?
In questo momento comanda il colonnello Zida.
Questo colonnello. Questo
che
colonnello.
Però garantisce che entro 90 giorni...
C'è stato in realtà c'è stato un momento di vacanza per cui il generale che era capo dell'esercito, Traoré, ha preso il potere con quello che era stato definito un primo colpo di Stato. È durato qualche ora, dopodiché Zida è sceso in piazza, ha preso il potere lui e la folla lo ha acclamato, per poi contestarlo il giorno dopo, ma i partiti dell'opposizione che hanno visto in lui una figura forte
e affidabile
di garanzia, nonostante Zida sia stato il numero due della guardia presidenziale di Compaoré. Però in questo momento hanno capito che era l'unica persona.
Pare che sia stato anche frutto di un incontro ai vertici militari, e hanno stabilito qual era la persona più adatta per gestire questa fase, quindi è stato un nome uscito fuori da un movimento anche dei militari. Tra l'altro ricordiamo che nel 2011 c'è stato un grande movimento anche dei militari, sì. E ci sono stati dei morti, oltre che degli studenti uccisi.
Anche durante questa rivoluzione sono morte 42 persone, centinaia di feriti. Cioè io ho assistito appunto.
Torniamo un attimo a Stefano Gaiga. C'è ancora?
Sì, ci sono.
Volevo chiedere, ci sono materiali del Burkina Faso nel festival?
Sì, in modo particolare. Strana coincidenza, se vogliamo, c'è un cortometraggio, Tuagà, di Cédric Kidó, che sarà anche ospite del festival del Burkina Faso, e praticamente sarà presente con questo cortometraggio, che idealmente si rifà al contesto di Sankara, ecco, questo bambino che diventa un supereroe perché è proprio spinto da questo spirito che c'era allora di credere nell'uomo, nella cultura, insomma comincia a credere di avere dei poteri straordinari, ed il proprio riferimento storico è proprio quello di Sankara, quindi una bella coincidenza. Lui sarà ospite al festival, anche perché sarà docente di un workshop che faremo insieme con lui, e quindi accompagnerà il suo cortometraggio e poi farà questo workshop.
Allora, ti ringraziamo Stefano Gaiga. Allora ricordiamo, il Festival Africano è tutta la settimana prossima, in pratica, no? Finirà sabato.
A partire da venerdì per tutta la settimana poi.
E poi, se vogliamo sentire, forse come clip, il festeggiamento fatto da uno dei movimenti del Burkina, cioè il Balai Citoyen, che significa il cittadino che scopa, che ramazza, no? Che toglie
la scopa cittadina.
Ecco, sentiamo come hanno gioito per la liberazione del paese.
Il y a eu le mouvement Yana Ma au Sénégal. Ils ont pu apporter un changement. Aujourd'hui, le ballet citoyen a mis la pression au Burkina. Blaise Compaoré, le plus grand dictateur d'Afrique, est en fuite.
Bye bye.
Bravo.
Bye bye.
Compaoré.
Bye bye.
François.
Bye bye.
Assimi.
Bye bye.
Bayago.
Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.
Ciao.
Bye bye.
Ciao.
Bye bye.
Fuma.
Bye bye.
Mules, ridà il numero del quiz?
800 050 333.
Allora, avevo detto che il primo indizio era che questo film è integrale, nel senso che è un film fatto senza alcuna riduzione rispetto a un testo originale. Ecco, mettiamolo così. Il secondo indizio è che in questo film alcuni grandi attori fanno dei piccolissimi ruoli. Sulla violenza nel cinema contemporaneo si interroga Leonardo Gandini, docente del DAMS di Bologna, in questo nuovo libro di Mimesis, edito da Mimesis Cinema, e con un bel titolo, Voglio vedere il sangue. Buonasera Leonardo.
Buonasera a voi.
Ciao. Devo dire Leonardo che tutto il libro è bello, l'ho letto tutto, è un libro molto agile tra l'altro, sto guardando in questo momento, sono poco più di 100 pagine. Ma mi è piaciuto moltissimo il ringraziamento iniziale, quando scrivi: voglio ringraziare le maestre elementari dei miei figli che nell'esorcizzare la violenza parlando insistentemente di tolleranza e solidarietà hanno finito per farla scivolare sotto i riflettori del mio interesse. Sì, effettivamente, come dire, la rimozione della violenza provoca probabilmente più curiosità che non il suo contrario. Diciamo che a me la cosa più interessante del tuo libro mi sembra che sia il riportare il cinema al centro del dibattito, perché il dibattito sulla violenza nel cinema, mi sembra che questo tu sostieni all'inizio, è stato molto spesso extra cinematografico, cioè si riflette su cosa la violenza al cinema può provocare agli spettatori, se può provocare fenomeni di imitazione, se può turbarne le coscienze, no? Ma non ci si interroga su come la violenza sia una struttura espressiva anche all'interno del cinema. Ho capito bene?
Sì, assolutamente sì.
Meno male.
Io devo dire, il ringraziamento iniziale è dovuto proprio al fatto che io prima di una certa epoca non ho mai riflettuto seriamente sulla violenza come categoria in sé. Poi, quando i miei figli sono entrati in età scolare, sono stato testimone della costanza ammirevole con cui tutti gli insegnanti hanno esorcizzato la violenza, appunto generando meccanismi di solidarietà e di tolleranza, ho cominciato a pensare alla violenza come categoria in sé e da lì, visto che nella vita insegno e mi occupo di cinema, ho cominciato a pensare al rapporto fra cinema e violenza, che è spesso un rapporto in qualche modo condizionato dall'idea che i registi siano immorali nel rappresentare la violenza. E da lì sono nate una serie di riflessioni appunto sul motivo per il quale quando i cineasti raccontano la violenza, in qualche modo per uno strano processo di osmosi, viene attribuito loro una simpatia per la violenza, no?
Certo, e continua ad accadere anche con cineasti come Tarantino, insomma.
Esatto, ed è una cosa anomala perché di solito le categorie critiche sono meno semplicistiche, no? Se faccio anche questo esempio nel mio libro, se Sorrentino nel Divo racconta la storia di Andreotti attraverso uno stile effervescente, nessuno, ne deduce il fatto che lui sia un simpatizzante di Andreotti. E lo stesso vale per Moretti rispetto a Berlusconi con il Caimano. Però quando un regista mette in scena la violenza con un po' di di eleganza, di sofisticatezza, di originalità, pensiamo a Kubrick con Arancia Meccanica, che mi sembra il caso esemplare, no?
Certo.
Immediatamente il regista deve difendersi da accuse di simpatia per e complicità con la violenza. Perché appunto si tratta di un territorio, di una questione estremamente spinosa, dove è molto difficile realizzare un film che condanni la violenza in maniera stilisticamente elegante.
Beh, è interessante.
I film che parlo, che non sono in odore di essere apologetici della violenza, devono essere dei film che la violenza, a cui la violenza non interessa dal punto di vista estetico, il che crea un po' un paradosso.
No, io stavo dicendo, interessante la tua concezione della violenza. La violenza gratuita non c'è mai nel cinema, no?
Questa è un'affermazione forte ma interessante. Ti va di spiegarla agli ascoltatori?
Sì, assolutamente. Cioè, una delle categorie critiche che si usa con maggiore frequenza a proposito dei film che vengono condannati e che sono pieni di violenza gratuita.
Tu l'hai mai scritto, Roberto?
No, spero di no, anche perché io non sono contrario in genere alla violenza.
No, neanche io, però può darsi che mi sia scappato, ecco. Leonardo, nel suo libro, ricordo, Voglio vedere il sangue, Mimesis editore, dice: attenzione, non c'è nulla di gratuito. Ecco, spiegalo.
La violenza al cinema non è mai gratuita, per il semplice motivo che è sempre ricondotta all'interno di una struttura narrativa che è a sua volta ancorata ad una serie di criteri morali, per cui la violenza viene sempre spiegata e legittimata sul piano della narrazione e sul piano della caratterizzazione dei personaggi e delle motivazioni che li inducono ad essere violenti. Anche nei registi e nei cineasti e negli attori che più vengono tradizionalmente associati alla violenza, da Tarantino oggi a Eastwood ieri, la violenza non è mai gratuita, è sempre moralmente e narrativamente giustificata. Dopodiché noi possiamo anche non condividere la morale del personaggio che si comporta in maniera violenta, va da sé. Però i film, rispetto ad altre forme visive, penso soprattutto alla fotografia, sono sempre molto attenti a, come dire, calare la violenza in un contesto narrativo.
C'è sempre il contesto, appunto.
Esatto.
Noi adesso ascoltiamo in tedesco, perché il film è austriaco, una scena di Funny Games. È la scena che Leonardo cita nel suo libro, in cui a un certo punto, ricorderete, Funny Games è quel film in cui un gruppo di teppisti, assassini in guanti bianchi, si introduce inizialmente chiedendo delle uova, no? In prestito, insomma, si introduce nella casa, nella villa di una famiglia per bene e in maniera molto subdola e molto sadica li massacra tutti. A un certo punto nel film si vede la padrona di casa che riesce a eliminare gli assassini, ma subito dopo Haneke fa impugnare all'assassino un telecomando, fa andare indietro il film e ci fa capire che è stata una nostra illusione di spettatori. Sentiamo la scena, poi la commentiamo.
Wo ist die Fernbedienung? Gut. Wo ist die scheiß Fernbedienung?
Jetzt geht's um olympisches Gold. Wenn du dieses kleine, leider viel zu kurze Gebetchen von hinten nach vorne fehlerlos aufsagst, dann darfst du dir nicht nur aussuchen, wer von euch beiden zuerst den Löffel abgibt, sondern auch, und das wird dich wahrscheinlich noch mehr interessieren, wodurch das geschieht. Ob durch das schmerzlos schnelle Schießen. Nein. Das hättest du nicht tun sollen, Anna. Die Spielregel bricht man nicht. Tut mir leid, du hast versagt.
Ecco, questa era la scena di Funny Games, avete sentito il rumore del nastro che va all'indietro, no? Tecnologia analogica ancora. Leonardo, racconti che quando hai mostrato il film all'università, una studentessa ti ha confessato che quando la donna prende il fucile e ammazza uno degli assassini, lei era contenta, insomma. Posso dire a questa ragazza, se magari ci sta ascoltando, che è in ottima compagnia, perché anche quando il film venne presentato a Cannes ci fu un applauso quasi, e poi ci fu un grande boato di delusione quando si capì che era un trucco. Ecco.
Qual è l'operazione? La legittima difesa è
la legittima
stata
difesa, appunto. Qual è l'operazione che fa Haneke in questo caso, secondo te, Leonardo?
Ma è un'operazione doppia. Intanto ricordo benissimo quella proiezione stampa a Cannes, perché ero presente a mia volta, e ricordo benissimo la sensazione di sollievo degli spettatori, quindi, come dire, la tua memoria è perfetta. l'operazione Gale, che dicevo, è doppia. Intanto quella scena viene presentata per poi essere eliminata, perché in qualche modo quella sequenza, configurandosi, come ha detto bene Roberto, come una sequenza di legittima difesa, postula l'idea che esistano delle forme moralmente legittime, quindi giustificabili, di violenza. È come se Anne, che in qualche modo sino a quel momento ci abbia portato lo spettatore a provare una sensazione di ripugnanza per la violenza, che però è la violenza dei due ragazzi, quindi la violenza dei due assassini. Poi, in maniera molto perfida, introducendo quella sequenza che è fatta per generare una sensazione di sollievo, simpatia e soddisfazione negli spettatori, in qualche modo dimostra allo spettatore come in realtà anche lo spettatore possa simpatizzare per una, certo, forma di violenza.
E debba farlo.
Cui quella violenza, sì, sì, è in qualche modo moralmente legittimata, certo, dalle vessazioni che la donna ha subito fino a quel momento.
E poi, siccome Anne, che è sadico, questo, lo scrivi anche tu, io sono completamente d'accordo. No, questa,
aspetta, è un analista.
No. Te lo togli.
Anne, che è anche un analista del sadismo, certo, diciamo, austriaco, che ha un brutto passato. E, no, volevo,
sì,
chiederti,
vero,
come mai non parli mai di un tabù del cinema occidentale? Cioè, la violenza di massa. Se tu vai a cercare un film su una violenza, un'insurrezione popolare, hai dei bei guai. Cioè, trovi un Wellman, un piccolo Wellman, forse un Shaheen, ma la violenza popolare dov'è nel cinema?
La violenza popolare è una violenza che viene rappresentata attraverso ricostruzioni di rivoluzioni, moti di piazza, però è...
E quello è un tabù, perché è stato, no, censurato quasi sempre.
È stato censurato quasi sempre, certo, ma anche perché come tutte le altre pulsioni emotive di cui si occupa il cinema, sono quasi sempre ad essere privilegiate, la loro espressione viene privilegiata sul piano individuale più che collettivo.
Certo.
No?
Bene, Leonardo, noi ti dobbiamo salutare, ma ti ringraziamo. Leonardo Gandini, voglio vedere il sangue. Sono arrivati molti messaggi, vorrei leggere almeno quello di Antares, nome vero, lo sottolinea lui, un ascoltatore di Bari, che dice: io penso che certi film siano una violenza gratuita. Vedi film di Moccia e di Muccino. E vabbè, è una battuta, la prendiamo come tale, però ci fa molto ridere. E forse sotto sotto non siamo del tutto in disaccordo.
Sì, grazie. Violenze subliminali.
Sì, infatti. Grazie, Leonardo. Buon
grazie
insegnamento in quel di Bologna.
Grazie, arrivederci.
Dunque, il film è integrale, ovvero restituisce un testo originale senza il minimo taglio, grandi attori fanno piccoli ruoli e, terzo indizio, in questo film la protagonista di Titanic stavolta annega.
800 050 333, l'ho dato su.
Adesso con Titanic,
solito errore,
indovinano.
Beh.
Bene, allora. Mulas, lei che,
sì, no,
che
ero,
ci racconta? Ha visto qualche film?
Sì, ho piacere di consigliare un film che è uscito qualche tempo fa. Ve lo ricordate voi, John Carney, che aveva fatto Once qualche anno fa?
No.
Vabbè, allora io ve lo ricordo. Io era un film ambientato in Irlanda, dove c'era un cantautore che incontrava una ragazza dell'est, insieme fanno un disco e inizia una loro carriera. Ecco, questa volta John Carney si è spostato negli Stati Uniti, dove una ragazza inglese col suo fidanzato vanno per tentare il successo, quello definitivo, quello per diventare una pop star, e lui, come da copione, la lascia e lei inizia una vita da single, da aspirante cantautrice. Viene notata da un produttore musicale americano che è Mark Ruffalo, lei è Keira Knightley, dimenticavo, e inizia un rapporto di produzione musicale tra questi due delusi dalla vita, e ne esce fuori un demo che ottiene poi un grande successo. Però quello che mi preme dire è che poi in realtà il succo del film è che il successo è relativo. La cosa più importante è quella...
È l'amore,
di, no? È quella di mantenere i propri principi. Lei non ha voglia di successo, infatti il disco va a finire online. Questo è il film Tutto può cambiare, che è uscito qualche tempo fa e trovo che sia un film interessante che consiglio agli ascoltatori di Hollywood.
Un'ottima critica, mi sa che è da premio De Sica.
Magari il premio De Sica per la critica lo potevano dare Fisio Mulas. Sa che c'è anche Miriam Mauti in collegamento con
ma
lui?
L'hanno dato a Miriam Mauti il premio De Sica.
Miriam Mauti non è andato
prossimo anno, prossimo anno.
L'hanno dato però ad un amico, Paolo Mereghetti, quindi siamo contenti. Eh?
Amico e maestro.
Ma dove sei? Sei ai premi De Sica?
Sì, sono appena uscita dai premi De Sica che sono stati consegnati in un salone meraviglioso affrescato da Pietro da Cortona all'interno della Galleria Barberini qui a Roma. Presenze istituzionali, c'era il ministro Franceschini al quale hanno chiesto di tutto, dalle partite al Colosseo all'Expo per il quale si aspettano 1 milione di cinesi, però lui ha anche ricordato il suo incontro da bambino con De Sica perché lo incontrò quando De Sica andò a girare nella sua città a Ferrara il giardino dei Finzi Contini. Sono stati premiati un sacco di personaggi.
Tu hai vinto qualcosa, hanno premiato tutti.
Non ho vinto niente, ma
sei l'unica che non ha vinto niente.
Esatto, però secondo me ho indovinato il quiz di stasera, poi quando date la soluzione...
Resta in linea così ti confronti
esatto.
con...
Comunque, è stato il premio De Sica, ovviamente quest'anno, quarantennale della scomparsa di De Sica, aveva un significato particolare. Per il cinema italiano premiati Giallini e Rohrwacher, ma anche Sidney Sibilia, che dopo aver preso il premio De Sica al primo film non so cosa farà col secondo. Premiato anche Gianluca Farinelli, ovviamente per il lavoro della Cineteca di Bologna, così come Luca Bigazzi invece per la sua meravigliosa opera di direttore della fotografia. È stato premiato anche Walter Beltroni per il documentario su Enrico Berlinguer.
È stato premiato anche Romano Prodi, ho letto.
Ed è stato premiato anche Romano Prodi perché i premi De Sica sono premi che vengono dati
non soltanto al cinema,
ma a varie sezioni delle arti e delle scienze. Sa qualcosa di economia tra i premiati, tra l'altro molto festeggiata anche Fabiola Gianotti, la nuova direttrice del CERN.
Strano che non abbia detto CERN, perché da oggi non si sente altro, La pronuncia CERN, poi un giorno ce la spiegheranno proprio.
C'è un vincitore, Miriam, vediamo se è lo stesso film che hai indovinato tu. Pronto? Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, come si chiama, da dove chiama?
Sono Gianluca da Firenze. Il film è L'Amleto di Branagh.
Il film è L'Amleto di Branagh. Miriam, l'avevi indovinato anche tu?
No.
Che era cosa pensavi
altro,
tu?
Quello al quale pensavo.
Cosa pensavi?
Pensavo alle creature del il primo film di Peter Jackson,
Evans
Creature, in cui debuttava Kate Winslet.
Deve ridare un libro, Miriam Mauti.
Invece ha indovinato Gianluca, bravo.
Allora glielo mando io il libro a Gianluca,
esatto.
Perché
Hamlet, Amleto di Kenneth Branagh, che è l'Amleto integrale, l'unico nella storia del cinema, c'è tutto Shakespeare, molti grandi attori fanno dei piccoli
ruoli. Il che non vuol dire molto, perché Carmelo
Bene. E Kate Winslet annega.
Lo tagliava tu.
Perché faceva Ofelia.
Facevo Ofelia, appunto.
Mi faceva Ofelia, lo so bene,
ciao.
L'ho visto seduta per terra quattro ore.
Anche di più. Ciao Miriam, i saluti.
I saluti, ce ne sono un sacco di persone. Allora, Cristian Carmosino, Stefano Gaigo, Leonardo Gandini, Miriam Mauti, Fisio Mulas, Francesca Levi, Maddalena Nisci, Alessandro Boschi, Enrico Murgia, Francesco Frisari e poi Alberto Crespi e Roberto Silvestri,
e Claudio
Alessandro
De Pasquale,
Boschi, un sacco di persone.
A domani, ciao!